20 verticale.
2 minuti dopo le 8, buona serata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a 20 verticale, appuntamento settimanale, il lunedì sera insieme fino alle 21. La parola chiave di questa sera, attorno alla quale ruoteremo almeno nella prima parte fino alle 8:30 in questa trasmissione, è l'indifendibile. L'indifendibile di una strage a pochi metri dalla riva delle coste italiane come quella di Cutro è passata una settimana. L'indifendibile di certe frasi di un ministro che l'accompagnano senza che succeda nulla. Domani il ministro dell'interno Piantedosi sarà alla Camera per informativa e dirà quello che sa o quello che dice di sapere, ahimè forse dirà anche quello che pensa. Quella di Cutro non è la prima strage che avviene a pochi metri dalle coste italiane, sono 40.000 più o meno i morti che in questi anni hanno segnato le cosiddette tratte marine dell'immigrazione nel Mediterraneo, cioè sono 40.000 persone morte affogate. Però ci sono in più questa volta anche quelle frasi, la responsabilità dei viaggi accollati ai genitori, la priorità data non tanto al salvarli o non salvarli, come ha detto il ministro, però il fatto è che non devono partire. E poi andando più indietro, quelle persone a cui ci si riferisce come i carichi residuali delle navi che li salvano. Allora, tutto questo, che tutto questo avvenga senza scosse, senza delle dimissioni, non è che produce un salto di qualità che a questo punto non è più derubricabile a frasi maldette, ma che porta l'Italia, piaccia o non piaccia, in una situazione in cui nessuno possa dire di non sapere e nessuno possa addirittura quasi dire di non sapere che dietro questi avvenimenti ci sono delle intenzioni. Venti verticale, attorno a questa parola chiave, l'indifendibile, vorrei parlare questa sera con dei nostri ospiti. Uno di loro lo ringrazio di essere con noi, lo saluto da subito. Maurizio Ambrosini, benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera, che è un sociologo che sulla questione dell'immigrazione, insomma, da un sacco di tempo scrive. Non sto neanche a citare le sue pubblicazioni, ma dirò una cosa invece. Ambrosini, che quando ci siamo sentiti, poi prima della trasmissione, io gli ho detto, ma tutto questo può davvero non produrre effetti? E lei mi ha detto, ma io temo proprio che no, nel senso che poi, insomma, non so neanche quanto alla fin fine potremmo dire che questa vicenda ha colpito come cambio di qualità. Allora partirei da qua, le faccio ascoltare Alessandra Ghisleri, che ha fatto un sondaggio su come le persone, per quello che valgono i sondaggi, hanno seguito questa vicenda, questa settimana dopo la strage di Cutro, che vuol dire le ricerche, vuol dire le persone che sono andate a salvarle, vuol dire le dichiarazioni dei ministri, la politica che poi si è affannata a derubricare tutto. Le faccio sentire Alessandra Ghisleri un paio di minuti e poi da lì partiamo, visto il suo commento anticipato.
Questa strage è stata seguita molto bene. Un italiano su due, il 47,9%, ha seguito molto bene queste immagini. Di questi una parte, il 23,6%, ha girato perché si sentiva quasi sopraffatto, forse perché tutta questa vicenda era talmente dolorosa che non volevano vedere una speculazione mediatica da questo punto di vista. Qualcuno, l'8,9%, non riesce a vederle e qualcuno invece, il 6%, non era assolutamente interessato. Un altro dato interessante però è che tra coloro che hanno avvertito nei racconti del dolore dei pescatori, che hanno estratto questi corpi dal mare in tempesta, sono rimasti molto colpiti. Tuttavia pensano che tra qualche giorno, in una certa modalità, lo avranno rimosso, più che altro messo da parte. Io non penso che sia per cattiveria, ma più che altro da quello che ci hanno raccontato, per poter sopravvivere a quello che è la quotidianità. Un 30% del paese ci pensa in consimazione, quindi è rimasto molto colpito da questo avvenimento. E poi c'è un 12,5% che invece è totalmente indifferente. Ma questo, se voi ricordate, anche la signora Segre aveva detto che c'è un buon 30% del paese che, nonostante sia sensibile e forse conosca bene anche la storia, non è penetrato da quello che è il ricordo di quello che è il dolore di quella tragedia che invece ha coinvolto la Segre. E poi le colpe vengono attribuite principalmente, soprattutto dai partiti di centrodestra, scafisti, ovviamente dai governi dei paesi a cui arrivano, e anche un 20% all'Europa. Poi si passa al di sotto del 10%, ci sono da tutti i governi italiani, da tutti noi, e poi una piccola parte anche alla Meloni, e poi ancora una più piccola parte al fato, il destino, al caso. Per quanto riguarda il centro-sinistra, le dichiarazioni sono molto più sparse. C'è un 18,6 che individua negli scafisti, un 17% all'Europa, un 17,8 a noi e un 18,6 ad esempio alla Meloni, un 15,3 ai paesi da cui sono partiti questi barconi. Ci si accorge che c'è un pensiero molto più aperto e forse anche meno identitario rispetto al centrodestra.
Allora, questa è Alessandra Ghisleri, appunto quel sondaggio. Intanto saluto anche, ci ha raggiunto Cecilia Strada, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera Cecilia, grazie di essere con noi. Dicevo a Maurizio Ambrosini, se i dati di cui ha parlato Ghisleri, cioè metà degli italiani che hanno seguito molto questa vicenda, ma una gran quota che è addirittura consapevole, mi viene da dire, che tra qualche giorno magari tenderà anche a dimenticarsela, a rimuoversela, se questa strage passa poi con in archivio le frasi di un ministro che dice ma in fondo dai, la responsabilità è anche è un po' loro, non è un salto di qualità ma veramente forte che fa volente o nolente l'Italia tutta, Ambrosini?
Ma io penso che sia un gradino di una scala discendente che abbiamo già cominciato a percorrere tempo fa. Penso per esempio alle foto del piccolo Alan Kurdi, bambino che era sulla spiaggia riverso con la sua maglietta rossa, anche lì qualche giorno di commozione e poi sono subentrate altre novità, altre notizie. E altre stragi, come lei ha ricordato, purtroppo ci sono state anche davanti alle coste di Lampedusa. Io ricordo che Papa Francesco nel 2013 ha compiuto il suo primo viaggio fuori Roma a Lampedusa, facendo un discorso drammatico sulla globalizzazione dell'indifferenza. Ebbene, aveva ragione nel suo monito. Adesso per stare a noi, c'è di questa sera la notizia di accoltellamenti in stazione centrale di cui pare sia responsabile un nordafricano. Io scommetto che domani ci saranno già i titoli, basta sbarchi, la sicurezza chiede di fermarli, cose di questo genere. Quindi basta spostare un po' l'attenzione e qualche fatto di cronaca nera purtroppo succede e diciamo gonfia le vele del partito della chiusura per far passare in secondo piano la strage di Cutro e in un certo senso giustificare sia l'indifferenza sia la politica di Piantedosi. E non dimentichiamo di Salvini, perché la Guardia Costiera dipende da Salvini, che si è fatto dare la delega sui porti.
Ma allora chiedo a Cecilia Strada, però, perché voi di Mediterranea, insomma, innanzitutto fate l'operazione di salvataggio lì dove ve la lasciano fare, mi viene da dire, andando avanti nel tempo, ma dopo quello che è accaduto a Cutro e dopo quello che è stato dato come lettura di fatto dai vertici della politica, non è ancora essere ancora più soli voi?
Tanto sono di Resti, non di Mediterranea.
Sì, ti chiedo scusa.
Figurati, sempre flotta civile siamo, ma sicuramente ci sentiamo, magari in realtà sentirsi soli da parte del governo. Il governo se ci lasciasse soli e in pace sarebbe già una grandissima mano. Il fatto che il governo fa di tutto per, attraverso la narrazione, la criminalizzazione e attraverso i decreti e la pratica, come mandare le navi nei porti su e giù per la penisola tenendole lontane dalla zona di soccorso, il governo fa di tutto per ostacolarci, magari ci lasciasse soli, però è anche vero che le reazioni al naufragio hanno tirato fuori tanta solidarietà, la parte più bella dell'Italia, da Crotone e la Calabria fino a Milano. Non ci sentiamo soli, ci sentiamo circondati da cittadine e cittadini che dicono no, non il nostro nome, e che vogliono fare qualcosa, molti che per la prima volta forse vogliono fare qualcosa e scelgono di iniziare a sostenere, non di continuare, ma di iniziare a sostenere il soccorso in mare e la tutela dei diritti nel Mediterraneo. Per cui no, direi che non ci sentiamo soli.
Le dimissioni o non le dimissioni o le non dimissioni di un ministro dell'interno in questo caso non farebbero differenza, secondo te?
La grande differenza la farebbero se smettessero di usare le parole come armi, usare le parole, le bugie come armi contro le vittime e contro i soccorritori. Non è una roba inedita, ovviamente sappiamo che dal 2017, un caro saluto sempre a Luigi Di Maio che sdoganò l'espressione taxi del mare, dal 2017 che va avanti la criminalizzazione dei soccorritori, adesso è, sì, forse è un livello un po' più alto, un pochino più violento, con più bugie che girano, e questo secondo me è il grande danno, grande danno che stanno facendo all'Italia, un danno culturale che ci metterà anni, anche se smettessero oggi di dire le menzogne che dicono sulle vittime e sui soccorritori, ci vorranno anni per ripristinare un po' di verità nella testa della gente, perché moltissimi degli elettori di questo governo e anche alcuni governi precedenti hanno proprio, sono caduti con entrambe le scarpe in queste menzogne, e questo è un danno culturale che si somma alle vittime della strage e che continuerà a fare danni, mi viene a dire, non solo a Soccorso in Mare ma alla solidarietà tutta.
Ma quindi tu pensi che una volta che le onde del mare ripuliranno quella spiaggia dai detriti, dai relitti eccetera, si ricomincerà a potervi chiamare taxi del mare?
Beh, lo si sta facendo anche in questi giorni, quindi sì, sicuramente si farà. Penso che il ministro Musumeci, che 2 settimane fa parlava di taxi di carne umana, continuerà a farlo. Penso che, non vedo perché dovrebbero smettere, sinceramente hanno vinto le elezioni sulla propaganda del... E adesso c'è un po' un cortocircuito però, perché lo sanno benissimo che l'unico modo davvero per contrastare il traffico di esseri umani è aprire i decreti flussi, aprire canali d'accesso sicuri e legali, quello è l'unico modo per evitare che la gente si metta in mare nelle mani dei dannati trafficanti. E però come fanno a dire ai propri elettori: adesso facciamo entrare delle persone regolarmente, legalmente con gli aerei? E quindi mi immagino la fatica e l'imbarazzo nel tirare fuori anche delle frasi di comunicazione. Mi immagino queste riunioni alla comunicazione di Salvini che ieri sono detti: raga, ma che facciamo? Perché non possiamo dire canali d'accesso legali, non abbiamo più argomenti, che facciamo? Ma ce l'abbiamo una suora che ci mette la faccia? E hanno fatto una imbarazzantissima card con una giovane suora che dice: sono gli scafisti che devono stare sul banco degli imputati, non altri. Andava tutto bene fino al banco degli imputati, evidentemente far dire da suor Anna o suor Chiara, non ricordo, che nessun altro a parte gli scafisti deve stare sul banco degli imputati, ecco, è lievemente imbarazzante per loro.
Però c'è qualcosa su cui io continuo, perché in questa vicenda, per esempio, lo stesso Mattarella a un certo punto si è sentito come in obbligo di fare qualcosa che era troppo evidente che la politica non stava facendo. Oggi ha parlato di nuovo e ha detto: però adesso, dopo la commozione eccetera, è ora di passare ai fatti, e non intendeva certo fatti restrittivi, intendeva qualcos'altro. Qualche giorno fa è andato da solo a Cutro, e viene da dire meno male che c'è andato da solo, visto chi c'era andato prima. Vi faccio ascoltare un minuto di quello che il quirinalista del Corriere della Sera, Breda, diceva nella lettura dei fatti di quel gesto di Mattarella.
È un segno di rispetto naturalmente e di pietà umana per i morti, ma è anche un segno di forza, di risarcimento rispetto al fatto che nei primi tre giorni a Crotone non si è visto nessun esponente del governo tranne un rapidissimo salto che ha fatto lì il ministro Piantedosi, che poi per certe cose che ha detto ha anche rinfocolato le polemiche e anzi ne ha accese di nuove. E bisogna che ci fosse qualcuno, cioè lo Stato, che faceva una riconnessione non solo con i familiari delle vittime, i superstiti eccetera, ma che desse anche il senso che lo Stato si impegnerà. Infatti non a caso Mattarella nei suoi brevi contatti che ha avuto sia con i sopravvissuti sia con i feriti in ospedale ha garantito il proprio personale impegno, quindi c'è da scommettere che poi si tradurrà in un suo incalzare il governo in modo che certi passaggi siano fatti. Naturalmente non bisogna leggere ogni gesto o parola di Mattarella in chiave controversiale e conflittuale rispetto al governo, però è nei fatti, è nelle cose. In questi casi, in casi come questo qua, si vede che il Quirinale è un contropotere rispetto al governo e serve anche da bilanciamento rispetto alle sguaiataggini di certe sortite cui abbiamo assistito. Con la questione dei migranti siamo abituati a sentire parole fuori misura e anche sguaiate, però i morti, insomma, neanche davanti a quello scatta la pietas, insomma, certo. È una cosa intollerabile.
Ambrosini, ma se si muove il Presidente della Repubblica questa volta, eccetera, non è che la politica, nel suo senso generale, ha superato un livello di guardia? Diceva Cecilia Strada, chissà per quanti anni adesso dovremo, chi vuole, lavorare per tentare di ricucire questo senso che si è perso. Non è che c'è poi un punto dopo il quale non si può tornare indietro se non con degli squassamenti devastanti, Ambrosini?
Ma io credo che si siano spinti troppo avanti i sovranisti con le loro campagne sui porti chiusi. Ricordiamo che la Premier Meloni proponeva il blocco navale nei confronti del Nord Africa, che di solito si fa in caso di guerra. Proponeva di affondare le navi, le barche degli scafisti e forse anche le navi delle ONG in qualche passaggio. Io ricordo che già ai tempi del governo Conte Salvini qualcuno intelligente diceva: ma fanno queste campagne, il decreto flussi, il decreto sicurezza, ma poi faranno una sanatoria. Perché le guerre si combattono in genere con le strategie della guerra precedente. Aveva fatto così Bossi Fini nel 2002, aveva fatto così Maroni nel 2009, la crisi economica è già iniziata e pensavano che Salvini facesse lo stesso, ma si sbagliavano. Io non gli sono mai andato dietro, perché Salvini si era spinto troppo oltre con le sue campagne di ostilità nei confronti degli immigrati e dei rifugiati e infatti nulla è accaduto sul fronte accoglienza, se non nuove restrizioni. Quindi io credo che il Presidente della Repubblica farà quel che può e nei limiti delle sue competenze, che non sono competenze operative o di proposta legislativa. Ricordo che in questo fine settimana c'è stato un incontro dei paesi della sponda nord del Mediterraneo, cioè Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta, in cui sostanzialmente hanno avallato la linea della chiusura. Hanno fatto i soliti piagnistei di lamento all'Europa su basi false, perché il paese che accoglie più richiedenti asilo è la Germania, seguita da Francia e Spagna, ma io penso che la logica politica e una delle rendite di posizione di questa coalizione sia esattamente l'ostilità verso i migranti e i rifugiati. Potranno fare forse qualche aggiustamento, per esempio Piantedosi ha detto li andremo a prendere con i corridoi umanitari. Quindi mi aspetto qualche piccola apertura da quel lato, ma non un sostanziale cambiamento di linea.
Però ci sono appunto dei momenti in cui i numeri di migliaia, delle decine di migliaia di morti, poi appunto con dei silenzi o delle connivenze rischiano di avere dei nomi, anche dei nomi collettivi sotto i responsabili. Cecilia Strada, tu dicevi no, da soli non ci sentiamo perché ci sentiamo, come dire, insieme a buona parte della popolazione italiana. Cioè, meno male, le ONG sono italiane, così come sono italiani molte delle persone che vi stanno vicine, ma non sentite più nessuna intermediazione con la politica, con lo Stato italiano, mi viene da dire.
Intanto abbiamo il capo dello Stato, appunto Mattarella, che ha fatto esattamente quello che andava.
Infatti io perché sto tentando di dare un peso alle cose, insomma è veramente una roba...
Sì, no, diciamo, Mattarella è stato davvero l'Italia, l'Italia e meno male che c'è stato. Poi fortunatamente la politica non è tutta sola il governo, non è soltanto il governo. Io che dal 2017 a oggi non ho passato neanche una conferenza senza ricordare che gli accordi con la Libia li ha voluti Marco Minniti, il PD era quella roba lì, fatti e mai rinnegati, ora con l'elezione della nuova segretaria del partito, il PD non è più quello degli accordi con la Libia, e quindi questo, perché sicuramente non lo è, perché Elie Schlein è sempre stata molto chiara su che cosa significa la tutela dei diritti umani, su che cosa significano gli accordi con la Libia, su che cosa significa il soccorso in mare, quindi questo mi sembra un'altra buona notizia per la politica italiana. E poi i politici italiani sono anche tutti quelli che in questi anni non hanno mai mancato di appunto puntare il dito contro le violazioni dei diritti umani, quindi
a proposito, Cecilia, sì, visto che
le cose positive e diamo gli spazi e facciamole durare, ragazzi, perché sennò non usciamo più.
A proposito, visto che l'hai citato, Marco Minniti, che è ovviamente il riferimento ministro ai tempi dell'interno per il governo del centro-sinistra che avviò, diciamo, questa strada di rapporti, di accordi per quanto riguardava le tratte e gli sbarchi. Ne ho rubato un pezzettino, e lo dico, da La Sette che lo intervistava e a cui lui ha detto questa cosa qua, e te la faccio sentire.
Negli anni, soprattutto dopo la primavera del 2018, c'è stato uno slittamento progressivo delle regole di ingaggio. Fino alla primavera del 2018 la Guardia Costiera Italiana faceva parte di un sistema di ricerca e salvataggio in mare che operava nel Mediterraneo centrale anche oltre le acque territoriali italiane. Poi sono in corso dei cambiamenti, nel senso che la Guardia Costiera ha incominciato a non andare oltre, diciamo, le acque territoriali. È prevalsa l'idea che bisognava utilizzare la polizia di frontiera, e in questo caso la polizia di frontiera marittima e la Guardia di Finanza, e si passa dalle operazioni di ricerca e salvataggio alle operazioni di polizia di frontiera. Poi è cambiata anche la regola di ingaggio su che cosa significa operazione SAR. Prima l'affollamento di un'imbarcazione rappresentava già un evento SAR, poi questo è stato, tra virgolette, cambiato. Il punto però qual è adesso? Che fermo restando che sulle responsabilità penali c'è un'indagine della magistratura e come tale bisogna rispettare quelle indagini. Tuttavia, di fronte a quello che è avvenuto, siccome è evidente che qualcosa non ha funzionato, sarebbe molto importante se la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché spetta soltanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, facesse un'indagine interna, un'inchiesta, per stabilire cosa non ha funzionato dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto per evitare che questo possa ripresentarsi un'altra volta, perché vede, un grande paese di fronte a una tragedia giura che quello che è avvenuto, tragedia, non debba mai più ripetersi. Su questo ci sono responsabilità, come è giusto che si assuma direttamente il governo.
Ed era Marco Minniti, sono andato volutamente a prenderlo, Cecilia, lo dico anche ad Ambrosini, perché è come se lui dicesse sì, però guardate che non è sempre la stessa cosa, cioè ci sono stati degli slittamenti progressivi in questi anni, sono parole al vento secondo te, Cecilia?
No. A me fa sempre un pochino sorridere Minniti quando lo sento parlare, mi sembra sempre che sia, anche l'anno scorso l'ho ascoltato al consesso dei sindaci e vescovi del Mediterraneo, diceva non si può pensare di tirare su un muro in mezzo al Mediterraneo, come no, lui l'ha fatto, è stato il memorandum. Sicuramente bisogna, su queste cose sono ovviamente d'accordo, è necessario accertare precisione qual è stato il meccanismo che ha portato a questa cosa. Sicuramente è da parte di una direttiva di Salvini del 2019, sicuramente si è cambiate le regole di ingaggio, se anziché aprire gli eventi SARSI manda prima la polizia come eventi di gestione appunto della securitaria della cosa.
Però tu dici bisogna avere il coraggio di dire che la cosa dei fermiamoli là al punto di partenza, bisogna avere il coraggio di dire è un'illusione e riconoscere che non è quella la strada.
Ma non è assolutamente possibile pensare di fermare le persone nei paesi di partenza, nei paesi di transito, se non al prezzo di continuare a violare i loro diritti umani, se non al prezzo che esattamente come da intercettazione della Guardia Costiera Libica che riporta le persone nei lager e nelle mani dei trafficanti e alimenta il circuito illegale, il prezzo è quello che questa notte delle donne saranno stuprate, degli uomini saranno torturati, eccetera, eccetera. E anche così ci saranno persone che comunque scelgono di affrontare gli stupri e le torture per riuscire a scappare da quello che hanno alle spalle, che è ancora peggio. Per cui è assolutamente impossibile e irrealistico pensare di fermare le persone nei paesi di partenza.
Ci sarà una manifestazione sabato convocata a Cutro per verità e giustizia per le vittime. Voi siete tra le persone direttamente coinvolte nell'organizzazione o no? Te lo chiedo così senza rete perché non lo so io, Cecilia.
I nostri volontari di calabresi hanno partecipato agli incontri della rete 26 febbraio, sì, certamente, e saremo lì, saremo sicuramente lì con la nostra delegazione, non tutti, perché qualcuno invece sta preparando la prossima missione di soccorso in mare che partirà fra poche settimane, qualcun altro è a Trieste dove questa settimana abbiamo aperto un nuovo progetto per assistere chi arriva attraverso la rotta balcanica, che è un altro inferno di terra. In questi giorni abbiamo visto, no? Tanti ci chiedevano polemicamente, ma perché se sono partiti dalla Turchia non si sono fermati in Grecia? Sottintendendo che ci fosse qualche cosa di sporco sotto. Sì, c'è qualche cosa di sporco sotto, è la gestione greca dei rifugiati richiedenti asilo e la rotta balcanica, che è un altro inferno di terra e che spinge le famiglie a dire: i miei figli non ce la faranno se sono piccoli su quella rotta, e quindi si sceglie il mare.
Cecilia Stada, resta con noi che
tra mare e Trieste, ma saremo anche a Cutro.
Ti saluto tra 30 secondi, perché in 30 secondi, prima che ci tagli la pubblicità, chiedo ad Ambrosini: ce la faranno? Ce la si farà a togliersi dalla testa quell'illusione, quella parola magica, fermiamoli là prima delle partenze, oppure no, siamo destinati a questa strada?
Ma diciamo che noi dobbiamo continuare a crederci, a lavorare perché la speranza vinca, perché si facciano dei passi, perché si aprano maggiori possibilità. Per esempio c'è maggiore apertura sul fronte degli ingressi per lavoro. Spagna, Francia e Germania hanno modificato o annunciato modifiche delle loro norme per maggiori ingressi per lavoro, e persino l'Italia con questo governo, con il decreto flussi, ha aumentato i numeri, sia pure lavoro stagionale con tutta una serie di paletti. Ma la questione immigrazione è complessa e forse ci sono degli spiragli in altre direzioni.
Non sa, non sa quanto mi fa piacere sentirlo, Ambrosini, e mi riprometto di parlarne a breve ancora, se possibile, con voi. Intanto grazie, prima che ci taglino, Ambrosini e Cecilia Stada, ovviamente. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao anche Cecilia, grazie
ancora.
Buona serata. Ciao, buona serata, grazie di essere stati con noi. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo. Tre minuti dopo le 8:30 e 20 verticale, come ogni lunedì sera siamo insieme fino alle 21. Su temi che accompagnano la settimana di solito. Appena terminato questo incontro dopo la strage di Cutro con Ambrosini e Cecilia Stada. Tra due giorni sarà l'8 marzo. Lo sciopero transfemminista è indetto, ci saranno manifestazioni, iniziative. Allora, non so se quanti e quante di voi l'abbiano esattamente chiaro in testa. Io tra qualche minuto tenterò di farmelo spiegare. Il gender pay gap, che è quella situazione che porta per magia a costruire pezzo a pezzo dei percorsi per cui ci si ritrova che le donne guadagnano strutturalmente meno degli uomini. Nelle stesse posizioni, nello stesso sviluppo di carriera, ma quel segno meno allo stipendio, al salario, al guadagno delle donne c'è sempre. Io tra poco tenterò di capirlo con la penna e il foglio per spiegarmi quali sono i vari passaggi. Lo farò ovviamente con una persona che se ne intende, che lo studia la vicenda proprio da molti anni. È 20 verticale, 5 minuti dopo le 8:30. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. With Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Gender pay gap, che significa che per magia si costruiscono percorsi per cui in una situazione nazionale e internazionale i salari, i guadagni, gli stipendi delle donne sono strutturalmente più bassi che quelli degli uomini. La professoressa Paola Profeta, qui do il benvenuto, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a lei.
Buonasera, molto gentile, insegna scienze delle finanze all'Università Bocconi di Milano e anima, mi dica lei se dico delle cose sbagliate, ma io direi che anima da direttrice, come presidente, molti istituti italiani ed europei che si occupano di occupazione, come si dice, di empowerment femminile.
Sì,
e allora io da piccolo marziano, un po' così, lo chiedo a lei, io mi metto qua con la carta e la penna per segnare com'è possibile che succeda questo. Io sono andato a vedere dei dati Istat, che non so se lei me li confermerà, del 22 febbraio 22. In Italia la retribuzione oraria è di circa 15,2 euro per le donne e 16,2 euro per gli uomini. Il cosiddetto gender pay gap è più alto tra posizioni dirigenziali e tra le persone laureate. Come si costruisce pezzo a pezzo in una società una situazione di questo tipo?
Allora, partiamo dal fatto che la misurazione del salario medio viene fatta sulla base di tutta la popolazione, cioè prendiamo tutti i lavoratori maschi e vediamo qual è il loro salario e facciamo la media, tutte le lavoratrici donne, vediamo qual è il loro salario e facciamo la media. E questo numero viene appunto, poi facciamo la differenza tra queste due medie e questo viene il famoso gender pay gap, cioè
quindi in quella media c'è già dentro anche che magari nelle posizioni apicali ci sono solo maschi e quindi che guadagnano tanto sono solo loro.
Esatto, una parte di quello è dovuto dal fatto che comunque le donne sono sistematicamente occupano sistematicamente delle posizioni che sono retribuite meno perché sono posizioni meno rilevanti, di meno carriera, insomma, più basse nella gerarchia delle occupazioni e quindi guadagnano di meno. Quindi quella è una parte importante. Un'altra parte dipende dal fatto che esistono degli elementi variabili della retribuzione, quindi se la retribuzione, diciamo, comunque quella contrattuale è la stessa ed è identica per forza, esistono poi delle componenti come bonus o altre componenti che sono discrezionali e lì sembra che ci siano comunque tendenzialmente vengono date dei benefici superiori agli uomini che alle donne.
Cioè, mi scusi, nel senso che a parità di qualifica, eccetera, quindi fatto salvo anche i contratti nazionali, eccetera, cioè di fatto i maschi contrattano di più dei bonus delle...
Nella parte variabile, che non è per tutti, che comunque è limitata, diciamo, però nella parte variabile della retribuzione c'è una differenza, perché la parte contrattuale ovviamente è fissa, quindi c'è anche, insomma, quella... Non è modificabile. Il problema è che non è mai a parità di mansione, perché comunque di fatto le donne sono tendenzialmente a parità di qualifica, titolo di istruzione, livello di esperienza eccetera, sono a un gradino più basso. Questo vale un po' dappertutto e quindi guadagnano di meno perché sono sempre collocate ad un gradino più basso. Quindi c'è una parte, diciamo, che non si spiega con quelli che sono i fenomeni osservabili, per esempio il numero di anni di esperienza. È chiaro che se ho meno se mediamente le donne hanno meno esperienza degli uomini, guadagnano di meno, e questo è una componente. Di livello di istruzione, questo non si spiega, perché in realtà le donne tipicamente hanno titoli superiori rispetto agli uomini, quindi non va in questa direzione. È tipicamente il fatto che le donne sono messe ad un gradino più basso quando bisogna capire che cosa vanno a fare, a parità di titolo di studio, di esperienza, di competenza e anche, insomma, di produttività, diciamo. Poi c'è anche una componente, sì. E poi c'è una componente, come dire, non spiegata, cioè quella che anche quando guardiamo, anche quando consideriamo il livello in cui sono, anche quando consideriamo il titolo di studio, la competenza, l'esperienza, il settore, perché anche il settore è importante, le donne tipicamente lavorano in settori dove la retribuzione è inferiore, quindi vuol dire che mediamente le retribuzioni sono più basse. Anche quando guardiamo a tutte queste caratteristiche c'è una parte non spiegata che noi studiosi chiamiamo di discriminazione.
Cioè?
cioè che non si spiega, che non possiamo attribuirle al fatto che lavorano in questo settore, in un settore che paga meno, in un livello retributivo che è più, diciamo, in una posizione che è retribuita meno, oppure part time, per esempio. Tutte queste cose contano per spiegare perché mediamente guadagnano di meno, però c'è una componente residuale, diciamo così, che è di discriminazione, cioè a parità di tutto il resto può darsi che vengano pagate di meno sulla parte variabile, sulla parte, diciamo, che non è regolamentata. Questo tipicamente è quello che succede.
Cioè, quando io devo fare una proposta di lavoro a qualcuno o anche un incarico a qualcuno, sono più portato ad allettare con dei soldi in più, con dei bonus, eccetera, un maschio che una femmina, è così?
Sì, anche perché il maschio tendenzialmente ha una, negozia di più, si propone di più. Le donne, sappiamo anche questo dagli studi, che tendenzialmente sono molto brave a negoziare per qualcun altro, ma non per se stesse.
Senta, professoressa, può essere, e glielo chiedo, o è una diceria stupida, che gli uomini usano il bonus, la leva economica come bonus, e magari le donne siano addirittura loro stesse a chiedere tempo, formule quasi,
esatto,
di tempo? È possibile che sia questo?
Sì, questo lo abbiamo visto anche in numerosi studi, quando per esempio ci sono gli annunci di lavoro, eccetera. Allora, se nell'annuncio c'è viene fatto riferimento esplicito sul fatto che ci saranno dei grandi guadagni o comunque insomma grandi possibilità monetarie di guadagno, eccetera, attira di più le candidature maschili. Se invece c'è riferimento alla flessibilità del tempo, alla possibilità di bilanciare lavoro famiglia e così via, allora ora si attira di più le candidature femminili, questo sicuramente.
Senta, ma anche in istituzioni, beh, insomma, lei insegna all'università e quindi nelle accademie, negli ospedali, nei giornali, e ovviamente si parla di posizioni di lavoro dove c'è un minimo di scatto di carriera, come lei ci spiegava,
certo,
perché a livello base è lo stipendio base, punto e chiuso. Anche all'interno delle istituzioni, dove sembra che tutto invece apparentemente sia sempre normato e così, si ritrovano delle differenze salariali di fatto?
Si ritrovano, allora, innanzitutto non è semplicissimo, perché questi dati che tutti conosciamo sono sempre aggregati. C'è bisogno di un'operazione, come dire, di trasparenza, quindi è difficile che la singola istituzione produca un report, diciamo, comunque un'informazione su se stessa dettagliata. Sono sempre dati di categorie aggregati, ok? Infatti l'operazione che adesso viene anche richiesta alle aziende è un'operazione un po' di trasparenza, cioè all'interno di una stessa azienda qual è il salario medio maschile e femminile, non all'interno di tutta la categoria dei lavoratori o di tutto il settore, perché chiaramente quello è più indicativo. Quindi spesso questi dati non ci sono, però anzi l'abbiamo sperimentato che un'operazione anche di trasparenza aiuterebbe anche a ridurlo questo divario.
Ma questi dati non ci sono, mi scusi, perché le aziende mediamente sono pigre o perché si sentono il sale sulla coda e sanno già che... Glielo chiedo proprio da esperienza.
Allora, perché nessuno gliele ha mai chiesti. Adesso per esempio con l'operazione della certificazione che viene richiesta alle aziende, questi dati invece sono necessari e quindi cominciano a venire fuori. È chiaro che se i risultati sono che esiste un ampio divario, diciamo che la reputazione dell'azienda non ne beneficia, ecco. Quindi è ormai un fatto reputazionale cercare di controllare queste variabili, perché la reputazione anche dell'azienda passa attraverso la riduzione dei divari di genere.
Ma mi scusi, professoressa, per capire, sempre che appunto nella massima sincerità tra colleghi, eccetera, lei insegna all'università, lei e i suoi colleghi andate al bar e come gioco ognuno mette sul tavolo il quanto guadagna, lì, anche lì lei potrebbe trovare delle differenze oppure?
Questo gioco noi nello specifico non l'abbiamo mai fatto, non l'abbiamo mai fatto, quindi non lo so, però mi aspetto che ci siano. Sì.
Perché anche in istituzioni come un'università, eccetera, poi uno va a guardare le insomma e il risultato finale.
Ma anche perché comunque c'è una non è bilanciata la presenza maschile e femminile nelle posizioni diciamo di vertice, quindi matematicamente se ci sono più donne nelle posizioni inferiori e poche nelle posizioni superiori, il salario medio scende, quindi matematicamente il salario medio delle donne sarà più basso perché poche hanno sono presenti nelle posizioni che sono quelle che danno accesso ad un salario più alto. E questo questi invece sono dati che conosciamo, cioè la presenza, il numero di donne, la percentuale di donne nelle posizioni di vertice la conosciamo.
E a che livello diciamo della gerarchia dalla base verso il vertice comincia a fermarsi la carriera delle donne?
Comincia subito, perché fin dall'inizio, fin dall'ingresso, le donne tipicamente sono messe in posizioni dove guadagnano un pochettino di meno.
E mi scusi, visto che lei da un sacco di anni lavora sul tema, che interventi di logica ci sarebbero per ovviare a cose di questo tipo che poi appunto... quando cominciano a passare dalle pastoie delle negoziazioni personali, delle carriere, eccetera, vai a distinguere poi qual è il motivo.
Esatto.
Se è nato prima l'uovo o la gallina.
Eccetera. Sicuramente questa operazione diciamo di trasparenza che dicevo prima, per esempio la certificazione con la quale si chiede alle aziende di produrre il dato sul salario medio maschile e femminile, aggregato, ma magari non così aggregato su tutta la popolazione, ma per settore, per livello professionale e così via. Questo è importante perché innanzitutto fa capire, perché spesso le aziende magari non se ne rendono neanche conto, come dice lei, questo poi è il risultato di una negoziazione, di una serie di processi, per cui non è detto che si abbia coscienza dell'ampiezza del fenomeno. Quindi un'operazione di trasparenza, dover produrre dei dati, dover riflettere su questo, implica poi anche ridurre il fenomeno, perché ripeto, c'è un tema reputazionale importante per le aziende.
Senta, le chiedo un'ultima cosa, professoressa, ma lei appunto mi diceva, insomma, c'è anche che gli uomini lavorino più sulla gratifica economica e per le donne invece anche per strade personali, e la vicenda del tempo, della flessibilità possa essere allettante. In tutti questi mesi, anzi anche forse qualche anno ultimo, dopo il Covid, eccetera, si è assistito a qualche piccolo movimento all'interno proprio del rapporto generale delle persone con il lavoro, le grandi dimissioni, gente che cominciava anche a livello maschile a chiedere tempo, eccetera.
Esatto.
Lei l'ha guardato con uno sguardo di simpatia questo, cioè che rimescola le carte,
sì,
oppure no?
Esatto, questo è il grande cambiamento, perché come dicevamo prima, il tema che dicevamo monetario verso flessibilità del tempo eccetera è una cosa che si va riducendo nelle giovani generazioni, è una cosa molto vera diciamo per gli adulti di oggi, ma per i giovani è meno evidente questa differenza, perché anche gli uomini chiedono flessibilità, chiedono comunque di partecipare alla vita familiare o quant'altro, quindi le nuove generazioni sono un po' diverse. E il Covid ha dato una forte spinta in questa direzione, perché ci siamo abituati alla flessibilità del lavoro e adesso è difficile diciamo tornare indietro. Questo noi l'abbiamo visto anche dai nostri studi, questa flessibilità si può accompagnare effettivamente anche ad un ribilanciamento di genere, è importante.
Lei ha detto facciamo fatica ad avere i dati addirittura all'interno delle aziende, quindi la domanda che le sto per fare invece magari è proprio su Marte, cioè vi risulta invece che ci siano aziende eccetera che riescono a dire ok, ci facciamo però un punto di attenzione al mantenimento di una certa di una certa parità di sviluppo e che quindi alle donne farà piacere la flessibilità di tempo, ma noi dobbiamo tenerla tra generi questa cosa e non
certo, questo è importante.
Vi risulta, non ci sono?
Sì, sì, ci sono, dovrebbero farsi proprio promotrici del fatto che la flessibilità è un tema trasversale sul genere, anche perché quello che poi dicono molti studi è che anche la flessibilità può accompagnarsi ad una maggiore produttività, quindi alla fine non è neanche detto che debba essere una cosa soltanto femminile, perché se i lavoratori sono più produttivi è meglio per tutti. Sì, ci sono delle aziende che stanno andando in questa direzione, tipicamente sono magari di grandi dimensioni o di matrice nazionale, multinazionale.
Cioè, mi viene da dire, forse se suona come una battuta, ma lo chiedo a lei, cioè che se ci sarà un destino di una certa perequazione è perché per noi maschi verrà utilizzato anche la questione del tempo come una delle monete, ma non vi illudiate voi donne invece di guadagnare davvero di più. Cioè,
ecco,
ho capito tutto
così.
Male.
No, no, detta così, però appunto ci potrebbe essere un ribilanciamento un po' da tutti e due i lati, ecco. Sicuramente per gli uomini sta diventando più importante anche per loro questo tema della flessibilità, ma comunque la riduzione dei divari del gender pay gap passa anche attraverso un ribilanciamento a favore delle donne.
Negli ultimi due anni i dati sull'accesso delle donne ai vertici e all'apice dei ruoli vi risultano in aumento o sempre fermi e stabili?
Allora, negli ultimi anni quello che abbiamo osservato è un aumento delle donne nelle posizioni proprio tipo di consigli di amministrazione, eccetera, laddove ci sono le quote di genere che sono state imposte nelle posizioni, per esempio, di consigli di amministrazione di società quotate o collegi sindacali e così via. Allora lì per obbligo di legge ci sono le donne, perché c'è un ribilanciamento richiesto da una normativa. Su quello che è invece le posizioni manageriali e ascendere, purtroppo i dati sono abbastanza in stallo.
Quindi le quote no, 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 ma dove non ci sono le quote niente, è come se...
Si fa più fatica, sì, purtroppo sì.
Professoressa, la ringrazio moltissimo di tutte queste spiegazioni che mi ha dato poi le ascoltatrici.
Grazie.
Se le avevano già avute tutte chiare. Grazie ancora Paola Profeta,
grazie
e buona
lei,
serata. Grazie ancora Paola Profeta. Scienza delle Finanze, Università Bocconi di Milano. Che magie! Come sempre in coda mi stavo guardando un po' delle mail che mi avete scritto poi nel corso della trasmissione, sia sulla prima questione che su questa. Sulla prima vicenda, quella della strage di Cutro, e quel rischio o senso di disumanizzazione che rischia di essere sempre di più la firma di determinate politiche, mi scrive Lorenzo: non dimentichiamocelo la giornalista ungherese che aveva fatto lo sgambetto a un profugo che tentava di scappare, di attraversare il confine ungherese. Il limite è ben oltre sorpassato. Ringraziamenti a Cecilia Strada che arrivano. Daniele che fa una citazione: si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello. E poi un ultimo ascoltatore che scrive: non devono partire da là. E come lo ottieni? Lo fai pagando un ministro degli interni libico che viene arrestato a Parigi con un'ingente somma di denaro. E qualche settimana prima si è incontrato col ministro italiano. Non li fai partire, e vuol dire andare in Tunisia e dettare l'agenda a un presidente, vabbè, lui fa dei commenti, che poi per magia o per soldi ordina la caccia ai subsahariani. Forse sarebbe più giusto, dice, non fare partire il ministro italiano fuori dall'Italia per evitare altri guai. Ho edulcorato un po' il messaggio, ma il messaggio era di fatto questo. Sono le 20:57 minuti, 20 verticale, si chiude qua. L'appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì, come sempre dalle 20 alle 21, altri temi, altri punti di confronto, altre interviste. Una buona serata da Massimo Bacchetta.
Venti verticale.